Ne parlavamo anche prima di Alleanza Italiana per l'anno europeo dei cittadini di quest'anno, che è coordinata dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo, dal Forum del Terzo Settore e dell'ALDA, l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale. Noi vogliamo anche sapere un po' cosa ne pensa il professor Pier Virgilio D'Astoli, che è il Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo e coordinatore dell'Alleanza Italiana proprio per l'anno europeo dei cittadini. Buonasera, può stare anche lì, grazie.
Grazie, pare che siano previsti due miei interventi, quindi cercherò di dire delle cose diverse dell'uno e dell'altro, di non essere ripetitivo in questo...
Ci sarà anche la sua relazione più tardi.
Sì, esatto, quindi in questa fase, diciamo così, vi farò soltanto una breve introduzione sul tema dell'alleanza. Parlerò di cose che voi conoscete bene. La ragione per cui quest'anno, come voi sapete, è stato dedicato al tema della cittadinanza è perché 20 anni fa è entrato in vigore il Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht, come voi sapete, ha introdotto quella che allora fu chiamata una rivoluzione copernicana. Fino allora i trattati, fino all'atto unico, erano trattati fra Stati e il Trattato di Maastricht ha inserito in qualche modo una dimensione nuova che era quella del cittadino. Cittadino dotato di alcuni diritti, i diritti nel Trattato di Maastricht erano relativamente limitati rispetto a quelli che poi noi abbiamo acquisito negli anni successivi, e quindi si è colta questa occasione di questo anniversario, fra l'altro nel 1993 entrò in funzione piena, diciamo così, il mercato unico, cioè quello spazio all'interno del quale le persone, i beni, i capitali, i servizi dovrebbero circolare liberamente, e si è colta questa occasione di dedicare quest'anno alla cittadinanza. Diciamo che il tema della cittadinanza può essere affrontato da due punti di vista. Il primo punto di vista può essere esclusivamente celebrativo, cioè diciamo 20 anni fa è entrata in vigore la cittadinanza, durante l'anno sviluppiamo una serie di iniziative che dicono ai cittadini per quale ragione essi si devono sentire cittadini europei oltre che essere cittadini dei loro paesi. Se voi vedete il titolo dell'anno europeo della cittadinanza è stato aggiunto un aggettivo che non è casuale, cioè cittadinanza attiva, nel senso che si deve essere cittadini ma si deve essere anche cittadini attivi anche per difendere i propri diritti. E questo è legato anche a un altro concetto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione, che il Trattato di Lisbona, che introduce una serie di elementi diciamo così innovativi, anche se poi ne parlerò nella mia relazione, non tutti sono adeguati. Il Trattato di Lisbona ha cambiato in una, come posso dire, in un elemento che sembra marginale, ma che invece è più importante, la concezione della cittadinanza. Nel Trattato di Maastricht si era cittadini dell'Unione in quanto cittadini di uno Stato membro. Il Trattato di Lisbona stabilisce il principio, poi consolidato anche attraverso una serie di sentenze della Corte di Giustizia, secondo le quali la cittadinanza dell'Unione è aggiuntiva rispetto a quella degli Stati membri. Aggiuntiva è un concetto importante, nel senso che aggiunge degli elementi, rappresenta un valore aggiunto rispetto al fatto di essere cittadini italiani o tedeschi o belgi o greci, eccetera. E questo elemento del carattere aggiuntivo è stato sottolineato molto da alcune sentenze della Corte di Giustizia, poi nella mia relazione ne parlerò più approfonditamente, che rende la cittadinanza dell'Unione in qualche modo autonoma rispetto a quella nazionale. Allora si tratta a questo punto di vedere come riempirla questa cittadinanza che deve essere autonoma, e questo è lo scopo delle alleanze. L'anno europeo dei cittadini non è soltanto gestito dalle istituzioni, la democrazia rappresentativa è una buona cosa, però giustamente voi nel titolo avete messo anche il tema della democrazia partecipativa, che è complementare rispetto a quella rappresentativa. E allora si è deciso di creare in tutti i paesi membri delle alleanze. In Italia, appunto, come ricordava l'amico Daniele, abbiamo costituito un'alleanza su iniziativa del Forum del Terzo Settore, dell'Agenzia per la Democrazia Locale e del Movimento Europeo, di cui io sono presidente. E gli italiani qualche volta sono criticabili. In questo caso abbiamo immesso nella battaglia per la cittadinanza la nostra capacità immaginativa maggiore di quelle degli altri paesi, e devo dire che l'alleanza italiana a livello europeo, grazie anche all'apporto di organizzazioni come il Forum dei Disabili, ha apportato degli elementi di proposta e di riflessione aggiuntivi. Noi ci stiamo battendo, non è facile, per far sì che alla fine dell'anno, quando faremo la grande assemblea europea a Vilnius, non sia l'occasione soltanto per celebrare quello che si è fatto durante l'anno, ma anche per mettere sul tavolo delle proposte precise su come far sì che le istituzioni europee utilizzino le riflessioni che sono state fatte durante l'anno per far avanzare delle proposte. La Commissione europea, appunto, adesso ci è stato detto, ieri è stata approvata una comunicazione sulla dimensione sociale. Ci sono le cose che possono essere fatte, debbono essere fatte applicando meglio il Trattato di Lisbona, e non soltanto il Trattato di Lisbona, ne parlerò poi nella mia relazione, anche la Carta dei diritti fondamentali, dove c'è un articolo 26 che è dedicato al tema della disabilità. E ultimo elemento, questa capacità innovativa sta anche nelle nostre mani. È stata ricordata giustamente la questione dell'iniziativa dei cittadini europei con 1 milione di firme. C'è già un'iniziativa che ha raggiunto 1 milione di firme, quella del diritto all'acqua e ai servizi idrici, altre le stanno raggiungendo. La mia opinione, avendo avuto una lunga esperienza nelle istituzioni europee, è che contrariamente a quello che avviene negli Stati membri, per esempio in Italia, dove la maggior parte delle iniziative di legge popolare restano ben conservate nei cassetti della Camera e del Senato, da lì non escono mai, la Commissione europea avrà tendenza in qualche modo a non soltanto ascoltare, ma a dare un seguito concreto alle proposte dei cittadini e quindi a metterle sul tavolo del Consiglio e del Parlamento. Sì, no, per lasciare un understatement, diciamo così, di rispetto nei confronti delle rappresentanti della democrazia rappresentativa. E l'ultima cosa che voglio dire, perché ci riguarda noi, è che molte di queste iniziative, se arriveranno a 1 milione di firme e si tradurranno in proposte di atti normativi da parte della Commissione, arriveranno poi sul tavolo del Consiglio quando l'Italia assumerà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea il 1° luglio del 2014. Perché la nostra presidenza, quella che avremo il prossimo anno, sarà una presidenza poco legislativa. In che senso? Nel senso che siccome il Parlamento e la Commissione saranno nuovi, ci saranno poche proposte della Commissione e quindi anche del Parlamento sul tavolo del Consiglio. Questo può sembrare una cosa non buona, invece questo darà la possibilità alla Presidenza del Consiglio di essere innovativa dal punto di vista delle scelte strategiche. Il tavolo del Consiglio sarà più libero, diciamo. Allora, essendo più libero, ci sarà la possibilità di far sì che la presidenza italiana si farà carico in qualche modo della necessità di far avanzare le proposte che verranno dai cittadini, in modo tale che queste proposte poi si traducano in atti normativi. Questo dà a noi cittadini una forza di intervento maggiore rispetto a quello che forse abbiamo avuto in altri momenti della nostra storia.
Ha parlato molto, no, di diritti di cittadinanza europea. Casomai più tardi, durante la sua relazione, la stuzzicherò anche un po', professore, su una serie di norme e diritti che fanno parte, o quantomeno dovrebbero far parte, che puntellano proprio i diritti di cittadinanza europea. Intanto la ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie. Beh, in tutto questo poi cosa c'è all'interno delle istituzioni, delle normative, comunque ovviamente della rivendicazione di diritti, operano le ONG sociali europee. Noi abbiamo anche il professor Rodolfo Cattani, che è proprio il vice presidente della piattaforma delle ONG sociali europee. Intanto accogliamolo con un applauso e cerchiamo anche di capire da lui quali sono le posizioni e le sue posizioni. Eccoci qua.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono onorato di questo invito, di poter parlare della piattaforma europea delle organizzazioni sociali, e vorrei cominciare dicendo che se potessi dare un titolo al mio breve, meno di 10 minuti, intervento, lo chiamerei Cittadinanza europea, un mito o una meta? E fuori di ogni strumentale o preconcetta polemica sul futuro dell'Unione europea, è importante a mio avviso chiarire se i principi che ne costituiscono l'impalcatura ideale sono veramente condivisi dai popoli che la abitano, o sono soltanto simulacri svuotati di ogni proattiva energia vitale. Sono qui oggi a presentare le idee della piattaforma sociale che è stata costituita nel 1995, che conta oggi 47 membri a livello europeo, in rappresentanza di più di 11.000 organizzazioni nazionali attive nel settore della società civile. E noi ci battiamo, dico noi perché oggi sono in veste appunto di vicepresidente qui, per la promozione dei diritti fondamentali, la giustizia sociale, l'uguaglianza, in particolare quella di genere, una rete di organizzazioni unite da valori, una visione, una mission, oggi si usa questo termine, mi scusate, condivise e coerenti. I valori fondanti della nostra piattaforma sociale sono il rispetto della dignità degli esseri umani, l'uguaglianza di genere e di tutte le persone indipendentemente dall'appartenenza razziale ed etnica, dalla religione e fede, dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale. Il rispetto per la diversità, la solidarietà, il diritto di vivere in pace e in libertà, lo sviluppo sostenibile, la trasparenza e la partecipazione democratica. La nostra visione, insomma, è un'Europa giusta e coesa, in cui nessuno sia escluso dal benessere e dal riconoscimento della dignità intrinseca di noi portatori di diritti, in primo luogo i cittadini più svantaggiati. La nostra mission è l'impegno collettivo per indirizzare la politica dell'Unione Europea verso il progresso sociale, in cui tutti possiamo trovare un adeguato livello di vita e il diritto di esplicare al massimo le capacità nostre. Ecco quindi da dove scaturiscono i nostri obiettivi strategici: l'eliminazione della discriminazione, la realizzazione dell'uguaglianza, una solida sicurezza sociale, la giustizia sociale ed economica, un lavoro dignitoso e di qualità, l'accesso a servizi pubblici accessibili e disponibili per tutti, socialmente incentrati sulla persona, e la partecipazione delle organizzazioni della società civile ai processi decisionali a tutti i livelli. La realtà in cui ci muoviamo, peraltro, mal si concilia con questi principi e talvolta mi sembra di recitare forse una litania falsa e autoreferenziale. Nell'opinione pubblica si nota un forte pessimismo circa la capacità dell'Unione Europea di operare per il benessere della popolazione. Un atteggiamento che si spiega con la constatazione che ciò che un tempo non troppo lontano è stato il sogno europeo si sta invece rivelando un'illusione. Povertà, 130 milioni di persone in povertà, disoccupazione, violenza, sradicamento e degrado sociale minano alla base la nostra coesione, la coesione della nostra società. In questi anni difficili le istituzioni comunitarie hanno segnato il passo e talvolta sono regredite su posizioni di ottusa chiusura nei confronti delle legittime aspirazioni dei cittadini. Se penso a quello che dicevano i commissari appena nominati 4 anni fa e a quello che fanno oggi, dico che si devono vergognare. Nel maggio del 2014 si terranno le elezioni del nuovo Parlamento europeo e non sono pochi i timori che dai 751 parlamentari neoeletti vi sarà una significativa presenza di rappresentanti di movimenti euroscettici, xenofobi e anche antagonisti. Sarà anche rinnovata la Commissione europea, che dopo le audizioni dei nuovi commissari davanti al Parlamento inizierà la sua attività il 1° novembre. L'anno prossimo terranno la presidenza europea la Grecia, ancora sotto la tutela della Troica, e l'Italia che attraversa la crisi più drammatica dal dopoguerra. Altri Stati membri sono in grave crisi, Portogallo, Irlanda, Regno Unito, si potrebbe andare avanti. E Bisogna dire che in alcuni stati i movimenti di estrema destra sono addirittura al governo, come in Ungheria, e ovunque si registrano tensioni e incertezze. Le istituzioni europee dovranno comunque procedere alla revisione di medio termine della strategia europea 2020, e sarà molto difficile. Il Consiglio europeo dovrebbe adottare la propria posizione sulla dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, e oggi è uscita la proposta, gestione dei nuovi fondi strutturali, se ne è parlato prima, in particolare il fondo sociale, tenendo conto del rispetto delle condizioni pregresse riguardo alla non discriminazione e all'uguaglianza. Per questo è necessario costruire una solida alleanza in difesa dell'Europa sociale e del godimento dei diritti fondamentali dei cittadini, influendo sulla legislazione e chiedendo una seria strategia di lotta contro le violazioni. È necessario proseguire nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne, dei minori, delle persone omosessuali e transessuali, così come dei minori e, per quanto ci riguarda in questa circostanza, soprattutto delle persone con disabilità. A tutti i cittadini deve essere garantito un livello di vita decoroso di base in tutta l'Unione. Fondamentale a tale proposito risulta la partecipazione attiva nella società civile nei processi decisionali. Io sono nella piattaforma, e concludo, il responsabile del gruppo di lavoro sui diritti fondamentali e la non discriminazione. È importante promuovere un sistematico iter, a nostro avviso, di ratifica a livello di Unione Europea, degli Stati membri, di tutti i trattati internazionali e comunitari. L'esempio può essere preso dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Dovrebbero essere ratificate la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che ho citato, la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, la Convenzione ONU contro la tortura e i maltrattamenti o punizioni crudeli o degradanti, e la raccomandazione del Comitato Ministeriale del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Ebbene, va detto che in realtà si tratta di un quadro complesso e ricco, che richiede quindi un'azione multiforme e unitaria di tutte le forze impegnate nel progresso sociale e morale della nostra società. Detto questo, ritengo che sia fondamentale trovarsi in riunioni come questa di oggi perché le persone possano parlare, possano identificarsi in quella che è l'appartenenza all'Unione Europea. E in questo senso vi ringrazio di avermi dato l'occasione di esprimere il nostro punto di vista. Grazie.
Grazie al professor Cattani, vicepresidente della piattaforma dell'ONG Sociale Europea. Grazie ancora. Grazie, professore. Io avrei anche il piacere, penso tutti, di seguire e di sentire l'intervento. Si parla tanto di Italia, di come un po' stimolare anche i governatori italiani, i governanti italiani per meglio dire. E qual è anche la situazione? Spesso si parla anche di difficoltà delle istituzioni, soprattutto italiane, nei confronti di alcune direttive, soprattutto anche nel rispetto dei regolamenti proprio riguardo la disabilità. Con noi questa sera c'è anche il senatore Luigi Manconi, che è presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica Italiana. Buonasera senatore. Eccoci qua. Questa è la sedia. Perfetto.
Il suo microfono è già acceso.
Grazie.
Eccoci qua, davanti a lei.
Grazie.
Buon pomeriggio a tutti e grazie di questo invito che mi sono trovato ad accogliere per molte ragioni. Ne cito due, le principali. La prima è appunto che mi trovo a essere presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. E all'interno del programma complessivo di questa commissione, il tema che oggi è al centro dei vostri lavori deve trovare spazio e ha iniziato, sia pure ancora timidamente, a avere una sua attenzione. Secondo motivo è che io sono a mia volta un portatore di handicap, certamente un privilegiato che è portatore di handicap, privilegiato per molte ragioni economiche, sociali, istituzionali, quindi di reddito, risorse materiali e immateriali, ma ho anche la presunzione, nonostante tali garanzie, di conoscere la condizione di chi si trovi a essere portatore di handicap e dunque di avere per tante ragioni una sensibilità forse più spiccata di altri rappresentanti politici per una tematica che è così dolente e incandescente. Io peraltro sono maniacalmente innamorato della parola, proprio del linguaggio.
Siamo in tanti, sa,
cui ricorriamo.
Anche troppo a volte, alcuni.
Io no, non tengo che sia troppo, perché qui per parola non intendo l'estensione dei discorsi,
certo,
il flusso ininterrotto e logorroico, e quindi appena lo ritiene un pericolo, no, certo, del mio intervento mi dà una mazzata sul braccio sinistro. Ma dico questo perché sono forse la persona che più ha scritto in questi decenni in Italia, pensate un po', a favore del politicamente corretto, termine pessimo e odioso, ma che contiene una sua incoercibile verità, che le ironie dei reazionari, a mio avviso, non sono riusciti a delegittimare. Ricordo ancora come fino ai primi anni 90, le rubriche di lettere dei quotidiani pubblicassero scritti di genitori che lamentavano come sugli stessi giornali o in programmi televisivi si usasse ancora il termine mongoloide per indicare quelle persone affette da sindrome di Down. Credo che sia utile ricordare primi anni 90, cioè l'altro ieri. Ma perché cito adesso questo tema sul quale ho gran piacere di discorrere, ma che non ha a che vedere con l'incontro di oggi? Perché mi colpisce il fatto, ribadito anche dagli interventi che ho appena ascoltato, che ci sia una sovrapposizione che ritengo virtuosa tra due formule, portatore di handicap e portatore di diritti. Questa seconda formula spesso viene sostituita da un'altra, titolare di diritti, che è una bella formula, perché significa che i diritti sono intima componente dell'identità fondativa della persona umana. Dunque, la persona umana, per il fatto di essere persona umana, è titolare di diritti, e tra quei diritti ci sono e hanno un ruolo fondamentale quelli di cui qui si discorre. E tuttavia l'altra formula, portatore, a me è particolarmente cara, perché indica la possibilità dell'azione. La persona titolare di diritti fa di questi diritti una occasione di movimento, li agisce quei diritti,
li esercita,
li rende operativi,
certo.
Li porta da qui a là. Dunque, quei diritti diventano un percorso, chiamatelo come volete, mobilitazione, lotta, rivendicazione, vertenza, è l'esatto contrario di una titolarità immobile, è una titolarità attiva. E torniamo al titolo del vostro incontro, che se non sbaglio presenta nella sua intera formulazione democrazia partecipativa, che altri chiamano partecipazione attiva.
Sì.
Quindi l'attività è un altro modo di intendere quel portare diritti. Oggi è una giornata tragicamente importante. In questo momento, mentre vi parlo, il conto dei morti davanti all'isola di Lampedusa si aggira intorno alle 100 unità. Vi do un dato. Dal 1988 al 2011, è facile, 88-2011, mediamente nel mare Mediterraneo sono morti 6-7 migranti al giorno nel tentativo di raggiungere le coste italiane e il continente europeo. Provate a pensare, 6-7 persone al giorno. Io penso che sia una cifra semplicemente intollerabile, ma subito dopo aggiungo, è una cifra che abbiamo serenamente tollerato, tranquillamente acquisito, ancora più tranquillamente ignorato, totalmente rimosso. Nel 2012 quella media conosce una flessione. Nei primi mesi, 8 mesi del 2013, ancora una flessione, con i morti di oggi, di nuovo quella media schizza verso l'alto, ristabilendo dunque una orribile medietà. La domanda che vi pongo è questa: com'è possibile che si possa tollerare, proprio così, tollerare, che a partire da un centimetro al di là dei nostri confini nazionali, proprio così, c'è il confine nazionale e poi ci sono le acque territoriali. E dunque, un centimetro al di là del confine e in quelle acque territoriali, ogni giorno si riproduca questa strage? A mio avviso la risposta è una sola. Perché? Nel senso comune, attenzione, non di altri, nel nostro senso comune, nel consenso, senso comune di cui io che vi sto parlando sono parte, corresponsabile, vittime e autori insieme, affinché sia tollerabile quella strage è necessario che faccia un'operazione mentale, cioè che consideri quelle 6-7 persone che muoiono mediamente ogni giorno diverse da me. Se le considerassi come me, la sofferenza sarebbe intollerabile. È tollerabile perché le considero diverse da me. Le considero mezzi uomini, non persone. Ecco, penso che questa riflessione oggi sia necessaria. Siamo obbligati a farla. Ha a che vedere con noi, con questo incontro, con la vostra piattaforma, con la carta dei diritti di cui stiamo parlando? Io penso che abbia a che fare moltissimo, e proprio per i ragionamenti prima fatti, preziosissimi, sulla questione cittadinanza e sulla relazione cittadinanza italiana, cittadinanza europea. C'è un rischio terribile nello sviluppo delle comunità nazionali e della comunità europea, che l'ampliamento dei diritti e delle garanzie, dunque il progresso della cittadinanza come sistema complessivo di tutele di diritti e di garanzie, funzioni sì in senso inclusivo e protettivo, certo garantisca una parte significativa, assai numerosa, di persone, ma allo stesso tempo così può funzionare perché molte altre ne esclude. C'è il rischio gravissimo che i sistemi di cittadinanza nazionali e europei diventino più scudi di difesa dei garantiti che capacità di accoglienza per i nuovi arrivati. Provate a ricordare, adesso il termine si usa meno, torno alla maniacalità del mio amore per la parola, fino a qualche anno fa quel termine veniva usato in continuazione, gli immigrati erano extracomunitari, pensate, extracomunitari, cioè la definizione partiva già da una negazione, sì. È difficile trovare una formula più denotativa in senso negativo.
Beh, in Italia sicuramente poi assumeva un'accezione decisamente negativa, no, sì. Senatore?
C'è quell'extra proprio, sì, c'è, sì. C'è proprio l'extraneità,
certo.
Il tenere fuori.
Dai confini anche, dai fisicamente.
Dai confini, no, no, proprio quello è il significato, sì, primo. Sì. Ecco, allora, non voglio dedicare troppo tempo a questo, che pure ritengo importante come tema, perché è paradigma di altri, è paradigma del cuore poi della questione che voi affrontate.
Comunque la diversità, questo,
certo, ma qui arriviamo e vado a una sintesi. Sapete qual è la seconda ragione per la quale gli extracomunitari possono essere esclusi e considerati non persone? Per una ragione importantissima che attiene ancora una volta alla questione della cittadinanza. Sono non cittadini e dunque molto banalmente non votano, cioè non sono attori di quel gesto politico che per un verso determina la qualità del sistema politico, per l'altro verso dà a chi quel diritto può esercitare la titolarità di un ruolo all'interno appunto della comunità nazionale. Ecco il punto. I portatori di handicap, uso ancora questa formula, portatori di diritto, di diritti, sono portatori anche di quel diritto politico fondamentale che è, insieme ad altri, il diritto di voto. Allora, e arrivo alla conclusione, io penso che questa risorsa non è stata finora adeguatamente utilizzata. Guardate, spero che nessuno dubiti nemmeno per un attimo che il mio sia un discorso di proselitismo. Vi giuro, non so su che cosa, su quello che volete, a scelta vostra, che non lo è. Non ho dichiarato la mia appartenenza politica, sono abbastanza, poi lo dico senza civetteria. Al di sopra è troppo autolusinghiero, sono abbastanza anomalo, però non è questo il discorso. Il discorso vero è che le questioni che qui vengono trattate si sono tradotte nella sfera pubblico-istituzionale, nella migliore delle ipotesi, attenzione, nella migliore delle ipotesi, nel fatto che alcuni portatori di handicap, non io che ci sono arrivato per altri percorsi, ma alcuni portatori di handicap sono diventati parlamentari. Questo fatto giusto, sacrosanto, ha prodotto un effetto perverso, che quelle tematiche rimanevano loro prerogativa ed esclusiva. E dunque la classe politica e le istituzioni in qualche modo si lavavano le mani, potevano astenersi dall'interessarsi, come sarebbe dovuto, come era necessario fare, di quella tematica, perché c'erano quelle persone che di quelle tematiche erano, per natura si può dire, per disabilità, i legittimi esponenti. Guardate, non sto parlando...
Sto parlando del ministro Guidi?
No, ma posso tornare persino più indietro nel tempo, perché voi siete nella gran parte giovani, ma c'era un battaglierissimo parlamentare socialista, Franco Piro, che non so se qualcuno...
Super battagliero, direi.
Super battagliero, il cui slogan inventato per lui da Don Gianni Budget Bozzo per la campagna elettorale era "Votate Piro, va veloce". È la foto di lui in carrozzella. Piro, persona che poco aveva da spartire con le mie idee, però straordinariamente bravo nella battaglia politica, anche lui ovviamente...
Prigioniero della sua situazione.
Prigioniero della sua carrozzella, della sua situazione e del suo ruolo. Però questo suggerisce appunto il fatto che io penso, e concludo su questo, quando si dice, e io lo sento dire molto spesso, e senza scherzi un brivido mi corre sulla schiena, perché in questi tempi questo termine che sto per usare, quindi ancora una parola, viene usato solo ed esclusivamente nei confronti di una minoranza. Quando io sento dire la lobby gay, sapete come dico io? Ci fosse, magari fosse effettivamente così potente come viene tratteggiata da chi? Dagli omofobi. Magari ci fossero le lobby dei disabili davvero così potenti da poter influire, primo, sull'agenda politica, secondo, sulla decisione politica. Quindi io questo posso dire e null'altro, perché, ripeto, qui il mio ruolo è quello del presidente di questa commissione, però io penso che un'indicazione assai utile che possiamo tutti raccogliere è: si facciano le lobby, si eserciti la pressione, si assuma l'iniziativa politica. Ad esempio, e finisco proprio su questo, io prima con understatement, posso dire così, ho detto la nostra commissione ha fatto appena qualcosa, ha iniziato a fare. Siccome abbiamo qualche ipotesi su una durata della legislatura più longeva di quanto temevamo l'altro ieri, io penso di poter garantire che un percorso iniziato lo possiamo proseguire. E il percorso, credo che per voi suoni molto familiare, l'ultima parola che userò, riguarda la questione del nomenclatore. Parola che appare misteriosa in tutti gli ambienti nazionali, tranne che qui. E quindi qui la posso dare senza usare alcun'altra spiegazione.
Io, senatore Manconi, grazie. Avrei tante domande da farle, ma non abbiamo molto tempo. Purtroppo avevo anche la curiosità di... Ieri mi ha stupito una cosa, le chiedo veramente pochi secondi. Mi ha stupito durante l'intervento... Sì, purtroppo abbiamo poco tempo, però una cosa ieri mi ha stupito durante il discorso del Presidente Letta comunque alla Camera. Ha fatto riferimento esplicito comunque all'impegno delle persone disabili nel lavoro, l'impegno del Governo. L'ha stupita? Questo riferimento particolare in tutto quel marasma di quella giornata di ieri, di questa situazione.
La mia risposta qui rivela una certa mia appartenenza politica.
No,
non mi ha stupito, perché penso che quell'Enrico Letta sia davvero un bravo ragazzo.
Mi ha risposto. Allora grazie ancora. La ringrazio, senatore. Buona serata a lei. Quante ore staremo col senatore? Direi diverse, oltre ad essere estremamente brillante è anche molto interessante quello che dice, però purtroppo noi dobbiamo andare avanti anche per questioni di tempo. Io credo che possiamo parlare tranquillamente con Alessandro Bucci, che è componente della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili. Dottor Bucci, dov'è? Eccolo qui, sta arrivando forse, eccolo qua, prego, venga qua vicino a me.
Signori, buonasera. rapporto di saluto della federazione tra le associazioni nazionali dei disabili. Ho seguito attentamente coloro che mi hanno preceduto, però noi oggi dobbiamo dire che sta cambiando un po' tutto. Oggi ci troviamo all'alba di un nuovo operare da parte politica, che ieri ha avuto la fiducia, fra non tanti mesi dovrà gestire da presidente del governo europeo. Noi abbiamo la gioia di considerarci cittadini europei, ma questa gioia tantissime volte, specie nei giovani, tramonta, perché è vero che tutte le nazioni che fanno parte della comunità europea godono di una democrazia, ma una democrazia che non è tanto partecipativa, che oggi viviamo ancora con quelle leggi nazionali che sono colme di disuguaglianze del passato, che hanno ereditato e che non riescono a eliminare o perlomeno tentare di portare un'uguaglianza fra tutti i disabili indipendentemente dalla loro origine della disabilità. Quando dico questo, lo dico non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo della sanità, dei servizi, dell'assistenza domiciliare, del lavoro, perché troviamo sì le leggi che vi sono, ma molti ostacoli da parte dei centri impiego o altro per adempiere a quello che le leggi state approvando. Allora mi pongo un quesito: come noi potremo acquistare questa cittadinanza europea se tutti gli Stati membri non tentano di portare a un'unica legge di tutti uguali di quelli che partecipiamo? Perché è l'uguaglianza di tutte le norme che riguardano la disabilità in sede europea di cui godono gli Stati che ne fanno membro o che sono proponenti. Ieri abbiamo assistito al discorso del Presidente del Consiglio che ha richiamato la disabilità, però ha detto anche un altro elemento importante, che il governo, una volta avuta la fiducia, ha da predisporre le riforme. Fra queste riforme ve ne sono due che riguardano la disabilità, e le riforme non è soltanto una richiesta fatta dall'Italia, e c'è richiesta anche dagli altri Stati membri, non solo sotto il profilo economico, culturale, produttivo, ma ci è stato richiesto affinché solo con l'uguaglianza di tutti i diritti di cittadinanza fra i cittadini che siamo contenti di essere considerati cittadini europei possiamo raggiungere l'obiettivo dell'uguaglianza. E qui vorrei dire anche che l'Europa ci ha dato anche una grande visibilità negli ultimi tempi. La primavera araba è nata anche col contributo della democrazia che ha saputo dare l'Europa in questi paesi. Non ultimo, abbiamo assistito 4 settimane fa, quasi all'inizio, all'alba di un nuovo conflitto, però riteniamo che la comunità europea, con i suoi rapporti diplomatici, con i suoi rapporti di forza e diciamo anche con i rapporti economici, che ha una sua moneta in se stesso, non è più soltanto il dollaro o lo yen giapponese o la sterlina che governa il mondo, ma c'è anche l'euro. E noi abbiamo visto anche oggi, non ultimo anche oggi, che l'euro è superiore a quello che è il dollaro. Allora c'è da parte della comunità europea una potenza di penetrazione, di stabilizzazione di quelli che sono i governi europei, ma nello stesso tempo poter portare nell'ambito mondiale quello che è il diritto di cittadinanza del disabile. Quando diciamo diritto, desideriamo che tutti, indipendentemente dalla loro origine della disabilità, possano accedere all'istruzione, all'ampliamento della cultura, al tempo libero, al lavoro, che sono i pilastri della democrazia. Fino a quando non raggiungiamo questo obiettivo, c'è anche pericolo che qualche democrazia possa saltare. Non ultimo e chiudo, oggi sentiamo moltissimi giovani di 30, 35 anni, anche 40 anni, che sono disoccupati, che vivono con le risorse o col risparmio dei loro genitori. poi ci chiedono meglio che comanda uno solo. Siamo forti. Ecco perché noi solleviamo anche la democrazia partecipativa da parte di tutti gli Stati membri, indipendentemente dal colore politico che governa. L'essenziale è che solo la democrazia e la libertà ci darà la possibilità di lottare per raggiungere il giusto diritto di dignità dei cittadini.
Bene, grazie, grazie. Bravo. Con l'esortazione di Alessandro Bucci della Federazione delle Associazioni Nazionali di Disabili, grazie ancora. Grazie, grazie per il suo intervento. Andiamo allora a parlare di cosa? Andiamo alla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Dovremmo avere con noi Antonio Cotura proprio per questo. Eccolo qui.
Buongiorno a tutti, sono un po' abusivo perché deve esserci Pietro Barbieri, il Presidente nazionale, nonché portavoce del Forum del Terzo Settore.
Ma l'importante è esserci.
Sì, nel mio piccolo io sono il presidente nazionale della FIARDA, che è l'associazione di famiglie e persone sorde, oraliste, quindi fondatore della FISH, e occasionalmente sono un componente dell'osservatorio sulla convenzione ONU con nomina del ministro del lavoro. E quindi queste due cose mi fanno sostenere che anche io sono un maniaco della parola,
certo,
al pari del della parola, perché per le persone sorde rivendico il diritto alla parola. Certo. E questo è un dato importante. Sono anche un maniaco dei numeri, perché quando il senatore parlava di nomenclatore, a me è balenato un numero in testa, il 1999. Il nomenclatore italiano è fermo al 1999.
Incredibile.
E quando prima si parlava di occupazione per le persone con disabilità, 32%, 40%, no, le persone con disabilità viaggiano intorno al 70% di inoccupazione o di disoccupazione, cioè il termine in sé è spaventoso. Perché? Fermandoci sulle parole, il portatore di handicap nell'accezione citata dal senatore è un valore, cioè una persona che attraverso la sua disabilità porta un valore, ovvero consapevole della disabilità, del diritto che comporta, della conoscenza che comporta, mostra agli altri questi valori. In questo senso si può essere portatori di handicap, ma nell'accezione completa, cioè sul termine, non è così, perché l'handicap in sé uno lo trova nel contesto ambientale, nell'impatto con le altre persone, trova l'handicap, quindi dovrebbe essere più saggiamente definito trovatore di handicap, grazie ai comportamenti degli altri.
Ricevitore.
Quindi trovatore e ricevitore. Portatore di valore, di diritti esigibili, di cittadinanza, di partecipazione nel contesto ambientale in cui vive, trova, quindi trova delle barriere. E quando qui c'è stato un vagheggiare di cultura che ognuno di noi si è entusiasmato, ma in realtà poi a questo parlare di cultura non corrisponde tanto spesso il comportamento adatto, perché se cultura sono i comportamenti, noi abbiamo veramente molto da recuperare in Italia, non nella legislazione, perché in questo possiamo fare da esempio a molti paesi, ma nei comportamenti sì, quindi in termini culturali c'è molto, molto da recuperare. Quindi le giornate come quella odierna servono anche a questo, a fare una riflessione seria su come migliorare i nostri comportamenti. Non a caso la FISH si chiama con quel nome, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Come lo superiamo l'handicap? Con la cultura, cioè portando dei messaggi. Esistono le buone prassi.
Perché l'handicap poi è riferito proprio alla società, dice lei, certo. Chiaro.
Lo dice tranquillamente la Convenzione ONU, ma non c'era bisogno per noi della Convenzione ONU, proprio perché la legislazione nostra ha un qualcosa in più.
Chiaro.
E anche questo bisogna ricordare, quando si parla di diritti da convenzione, ricordiamoci che in Italia dei passi li abbiamo fatti prima, ad esempio nell'inclusione scolastica. Più di circa 40 anni fa in Italia si è detto non necessariamente un istituto speciale, ma la scuola di tutti, come dire il bimbo a 500 metri da casa deve trovare la sua scuola, perché questo è nel diritto di tutti, negli standard urbanistici. E anche un alunno con disabilità, un bambino con disabilità diagnosticato per tempo, deve avere questa facoltà. Può funzionare? Assolutamente sì. Anzi, è proprio perché la scuola di tutti ha accolto da decenni alunni con disabilità, abbiamo una speranza che quei comportamenti e quindi quella cultura un po' retriva che sta forse in una generazione più adulta non la troviamo con quelli più giovani che hanno vissuto negli stessi banchi i compagni con disabilità. Qual è il problema italiano? Che a fronte di buona legge spesso non siamo all'altezza e ogni giorno c'è questo pericolo di messa in discussione di quella che dovrebbe essere, quando è una buona prassi, gestita, replicata, assunta come modello, ce la troviamo invece ogni giorno in discussione perché i comportamenti di molte persone sono comportamenti da prevaricazione, comportamenti da discriminazione, da assenza di offerte di pari opportunità. Diciamolo con una parola precisa, comportamenti ignoranti.
Ci sono le parole, usiamole.
Un mio amico diceva, ma perché voi siete normaloidi? Cioè, io mi sentirei di dire qui che sono uno diversamente disabile. E lui mi direbbe, no, tu sei un normaloide. Dico, allora, se ragioniamo un po' così sulle parole, tanto per arricchire un po' il dialogo, c'è di tutto, mica solo si incontra uno e gli si dice mongoloide, gli si dice anche encefalitico. Che cosa c'è nel cuore della persona che ha avuto un parente morto di encefalite? C'è di fronte l'ignoranza e l'assurdità di chi ha un comportamento che è riprovevole. Però anche questo fa parte delle abitudini di tanti di noi. C'è il terreno su cui lavorare, recuperare tanto. Ecco qui l'importanza anche di aver costituito non solo la Federazione Italiana, ma anche un qualcosa che va oltre i confini della nazione. E quindi il FID, io sono entrato da poco nel FID, spero di dare una mano come si deve, nei limiti delle mie possibilità, però è una finestra aperta importante sul resto d'Europa e c'è il piacere, a volte nascosto ma anche a volte molto preciso, di ascoltare tanta gente che si avvicina all'Europa con una voglia di conoscere, di sapere, di condividere, di scambiare le nostre esperienze. E io, in cuor mio, invece ho sempre la paura che noi diamo questo potenziale, questo scambio, e che poi loro ci sorpassano. Mi viene un'angoscia, glielo dobbiamo dire a piccole dosi quello che si può fare bene, se no si entusiasmano e noi facciamo una figuraccia. Grazie.
Grazie a lei, grazie professor Cutura. Della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. E direi che a questo punto possiamo anche procedere con le nostre relazioni, perché si parla tanto, no, di Italia, di leggi italiane che permettono comunque l'integrazione sociale ma anche professionale di persone con disabilità, convenzione di quali sono le condizioni per i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea che intendano comunque beneficiarne. Si parla, sì. Io credo.
No, vieni.
Scusate, perché mi sono perso io tra gli interventi. No, eccola qui, avvocato Terranova, venga.
Ci tengo perché poi io.
Abbiamo avuti. Mi sono perso, siamo anche in corso d'opera qui, avvocato, quindi voglio dire, è stata una mia mancanza. L'avvocato Terranova è il vicepresidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Prego.
Per fortuna che ho guardato io l'elenco.
Buonasera a tutti. Io sono grato al presidente Daniele, il quale mi ha dato l'opportunità di essere presente a questo interessante convegno. Certo, di riflessioni se ne potrebbero fare tante, perché fin qui il dibattito è stato abbastanza ricco. Una sulla quale vorrei soffermarmi e riguarda il passaggio dal momento della rivendicazione al momento appunto della difesa del diritto, della democrazia partecipativa e della presenza delle persone con disabilità nel dibattito democratico, nella costruzione di una cultura che ponga al centro il valore della persona. Il processo che abbiamo registrato nel nostro Paese e in Europa ci porta a intravedere una società che è sempre più attenta ai problemi della disabilità. Il salto culturale sicuramente c'è stato. Io credo invece ora che siamo arrivati al punto di prendere una coscienza piena di ciò che le organizzazioni hanno creato e alla cultura che hanno creato nei paesi e in Europa per acquisire un ruolo veramente attivo nella costruzione del nuovo periodo. Cosa intendo dire? Intendo dire che bisogna trasferire questa consapevolezza nella cornice politica, cioè dobbiamo diventare attivi, ma non solo attivi nella prospettazione delle problematiche, nella indicazione delle difficoltà legate all'handicap, ma alla costruzione proprio di un disegno che dia concretezza ai diritti. E io credo che questo noi dobbiamo raggiungerlo con l'impegno certamente delle organizzazioni, ma dobbiamo raggiungerlo anche con l'impegno diretto nelle istituzioni dei singoli paesi e nella istituzione europea, ma non con il ruolo che abbiamo avuto fin qui di indicatori dei bisogni, di consulenti, ma con un ruolo attivo che sia presente nei momenti decisionali, perché altrimenti noi in questa seconda fase, in questo secondo periodo delle istituzioni, della presenza nelle istituzioni europee e internazionali, finiremo per fare quello che fin qui abbiamo fatto, cioè abbiamo dato impulso alla normativa nazionale, internazionale, ma non abbiamo partecipato ai momenti decisionali. Credo che sia venuto il momento per passare a questa seconda fase. Quindi nella cultura dell'handicap dobbiamo innestare la cultura dell'impegno attivo, dell'impegno partecipativo per essere protagonisti, ma protagonisti nelle istituzioni e protagonisti nei momenti decisionali. Quindi il convegno mi sembra che sia venuto proprio a fagiolo nel momento giusto, collegato con il futuro che è quello delle prossime elezioni europee. Grazie.
Grazie, grazie Avvocato Terranova, grazie per il suo intervento.